non ho ancora incontrato un ucraino in un anno che mi ha detto preferirei che la guerra finisse, preferirei che ci arrendessimo. Bisogna combattere, quella è casa nostra e dobbiamo riavere casa nostra. Se questa guerra va avanti più di 2 settimane, vedrete come cala l'attenzione. Guardate i titoli dei giornali.
Un sistema di indottrinamento del genere, cioè come arrivi a costruirlo?
Armi nucleari sì, no.
L'Italia ha avuto 20 anni di Silvio Berlusconi, ha conquistato le televisioni.
Spedire armi o non spedire armi? Immagino di sapere già la tua risposta.
Se succedesse in Italia, tipo, tu andresti a morire?
Buongiorno. Siamo da Testate Podcast, non mi ricordo in che testata, non ha senso più dirlo,
Otto.
con Fabrizio Minini. Ciao Fabrizio,
Ciao a
tu se
tutti.
vuoi presentarti.
Innanzitutto grazie all'invito.
Ma niente.
Mi chiamo Fabrizio, sono anch'io un camuno come voi. Mi occupo di cooperazione internazionale, nello specifico di logistica per la cooperazione internazionale,
Che non è
logistica
volontariato.
che non è volontariato, assolutamente no, è un lavoro a tutti gli effetti, pagato, adesso anche bene adesso, rispetto a
Ok.
quando ho cominciato, perché ci tengo a dirlo che non sono un volontario, perché sono stato un volontario all'inizio, ma poi la cosa di dire dei volontari è una cosa tipicamente italiana che crea una certa confusione. In realtà io faccio questo di mestiere, mi occupo di logistica in zone di crisi di conflitto. In questo momento lavoro per la Croce Rossa Internazionale di Ginevra, che è un ente che ha una storia lunghissima, che si occupa prettamente di conflitto. E per arrivare a questo lavoro ho fatto tutto anche io un percorso abbastanza lungo dal liceo in poi, anche con percorsi molto molto strani e non esattamente canonici, diciamo, rispetto a
Tipo?
questo lavoro. Tipo io ho cominciato facendo il falegname.
Ah,
Io ho
ok.
fatto il liceo linguistico e poi dopo ho cominciato subito a lavorare e ho cominciato a lavorare come falegname. E ho lavorato per 10 anni in una ditta della Valle Camonica, non si fa nome perché non si può fare
Va
pubblicità,
bene.
fai anche se non esiste più. E nel frattempo poi ero appassionato di fotografia, ho fatto una scuola di fotografia a Brescia, al Museo Candami di Brescia per 2 anni. E nel frattempo sì, mi occupavo di volontariato, in quel momento sì, come volontario, quindi mi piaceva viaggiare, ho fatto esperienze all'estero, ho cominciato addirittura ai tempi del liceo, durante gli anni della guerra in ex Jugoslavia, con la Caritas di Darfur come volontario, poi da lì a volte me ne dedicavo nel tempo libero e a un certo punto mi sono stancato di fare il falegname e ho deciso di
Hai
cambiare
deciso di
vita e ho deciso di provare a trasformare questo interesse
un
in
lavoro.
un lavoro.
E no, mi stavo chiedendo, è stressante come lavoro? Nel senso che, secondo me, le componenti sono due problemi: correggi quello che fai sul posto e comunque il posto, cioè il fatto che non è stabile, cambi, devi andare dove ti chiamano, quando ti chiamano. Cioè, io mi ricordo l'ultima volta che ci avevamo visti, io l'avevo invitato al liceo a parlare. E eravamo a pranzo dopo insomma, la conferenza, lo speech che aveva fatto al liceo, e lì al telefono ho preso 1.000 telefonate perché
Perché
c'era non so chi che lo stava chiamando, che il giorno dopo doveva
la
essere alle 5 di
mattina dopo lei
mattina
bisognava essere a
all'aeroporto
Ginevra.
di Ginevra perché doveva
Esatto.
partire per andare chissà
In
dove, cioè,
Ucraina, perché cominciava,
ecco.
era appena cominciata la guerra in Ucraina, ci eravamo
Sì,
trovati
tra
per
l'altro
quello
sì.
e io dovevo andare là, mi era stato richiesto di partire col nostro team che si chiama RDU, Rapid Deployment Unit, che è un'unità specifica che parte all'inizio dei conflitti o nelle situazioni di emergenza. Vengono radunati un tot di persone che hanno una serie di specifiche di skills e vieni mandato in loco. Io avevo dato la mia disponibilità e quindi la reperibilità era H24, nel senso che in 24
Ti
ore ti
chiamano e
chiamavano,
parti.
e solo che non mi avevano chiamato per giorni, mi hanno chiamato durante la mattinata, mentre ho trovato la chiamata, mentre stavamo facendo lo speech al liceo, quindi poi dopo, durante il pranzo, dovevo risolvere sta cosa.
Certo.
Stressante, tu mi hai chiesto dello stressante. Allora, è un lavoro che, allora, io dico sempre, questo è un lavoro problematico perché è un lavoro che rende addicted, nel senso che a un certo punto crea dipendenza sotto certi
In che termini? Cioè.
dipendenza, nel senso che tu fai un lavoro talmente particolare che se poi o duri 2 anni, un anno, la primo giro, ti
Ok, cioè
stanchi.
altrimenti rende complicato cambiare vita.
Oppure diventa molto complicato cambiare vita per una serie di condizionamenti che da una parte sono mentali, nel senso ti senti, perché poi non è la realtà dei fatti, ma ti senti di fare una cosa importante, non, non dico che non sia la realtà dei fatti, ma tu sei convinto, e in parte lo è, di fare una cosa molto importante, e quindi un lavoro che ti dà delle soddisfazioni, che ti dà delle responsabilità, ti sembra di fare qualcosa di utile, che è comunque per un lavoro una cosa che è molto stimolante. Ti rende, ti crea delle condizioni per cui tu vivi in una specie di limbo sociale, perché comunque tu sei sempre in posti particolari, in posti di, diciamo, a me per esempio piace nello specifico questo lavoro perché sei nei posti dove le cose stanno succedendo. Io ho una particolare passione per la storia, e la storia contemporanea sta passando di lì, che vuol dire che in questo momento, gli ultimi 3 anni, io sono stato in Ucraina.
Ok.
E nell'ultimo anno nello specifico sono stato nei teatri di guerra dell'Ucraina, quindi dove tutto quello che si sente parlare al telegiornale succede, noi eravamo lì. L'ho fatto nei 3 anni della guerra in Iraq, nella liberazione di Mosul, io stavo là e quindi mi sono seguito i 3 anni di guerra, stavo ad Daug, che è una città a 25 km, 30 km da Mosul, e ci occupavamo di quello, dei rifugiati e della liberazione della città di Mosul. Quindi quando hanno liberato la città di Mosul, io il giorno dopo sono entrato.
Cioè cos'è che fai proprio concretamente? Vai lì e...
Io mi occupo di logistica. La logistica è il supporto di tutte le degli altri dipartimenti che ci sono nell'organizzazione in cui lavori. Okay. Per farti un esempio molto semplice. Se ti occupi di medicina e stai tirando su un ospedale, o hai tirato su un ospedale, okay, in un luogo
del materiale,
l'ospedale sta in piedi perché ci sono i medici e perché ci sono gli infermieri, che sono loro che fanno il lavoro pratico, ma i medici e gli infermieri si occupano di fare il loro lavoro con il paziente, ma tutto quello che tiene in piedi l'ospedale viene supportato e viene tenuto in piedi dalla logistica, che vuol dire dal comprare i farmaci, dal tenere accesi i generatori, dal far arrivare la corrente, dal mettere i letti di qui piuttosto di lì, allestire una stanza di emergenza, fare la manutenzione alle sale operatorie, alle macchine, ai camion.
Ok, quindi questo può essere in supporto,
tutto il supporto viene
o
definito.
A, diciamo, la parte medica, oppure
a qualsiasi tipo di dipartimento. Per esempio la Croce Rossa si occupa di 3 o 4 dipartimenti specifici, che uno è quello sì della salute, ma in particolare per esempio la Croce Rossa dove lavoro adesso di Ginevra si occupa nello specifico di guerra e di regole del conflitto, cioè la mansione della Croce Rossa è verificare che vengano rispettate le regole di guerra.
Ok.
Che detto così tipo vuol dire
non
tutto e niente.
Sui civili.
Non sparare sui civili, okay. Il rispetto dei prigionieri, per esempio. Una delle cose principali che fa la Croce Rossa è lo scambio dei prigionieri, o andare a visitare i prigionieri che vengono tenuti nelle varie prigioni. Andavamo in Ucraina a visitare i prigionieri russi. Prigionieri, si parla sempre di prigionieri militari, ovviamente.
Prigionieri russi, guerra. Vuol dire cittadini.
I russi catturati, soldati russi catturati in combattimento dagli ucraini. E andavamo in Russia a vedere soldati ucraini catturati in combattimento dai russi.
Per cui entrambe.
Si va, si fa la verifica che se vengono trattati bene, che non vengano torturati, che abbiano cibo, acqua, tutto quello che devono avere, il rispetto di un prigioniero, la comunicazione con le famiglie e tutto quanto. Questo lo fanno dei delegati che si occupano di questo tipo di cose, ma per fare questo serve dietro un lavoro di logistica, che vuol dire organizzare il viaggio, le macchine.
Cioè, nel senso, i tizi della Croce Rossa vanno lì, controllano che effettivamente le condizioni siano rispettate, ma com'è che funziona? Cioè, che loro possono scegliere chi vedere, che si sa quando arrivano e quindi
allora,
magari...
la Croce Rossa, teoricamente, è la chiave della la Croce Rossa, che è anche uno dei 7 pilastri della Croce Rossa, è il principale e il più importante in assoluto, la neutralità.
Ok.
La Croce Rossa dice, noi non siamo pacifisti, noi non siamo qui a giudicare perché voi state facendo la guerra. Noi siamo qui e verifichiamo, e siamo qui per gli ucraini e per i russi in questo momento, per questa specifica guerra. Andiamo a incontrare il presidente russo, andiamo a incontrare il presidente ucraino. In questa maniera noi rimaniamo neutrali, non interferiamo nelle vostre motivazioni di guerra, ma con questa nostra neutralità vi chiediamo l'autorizzazione a verificare una serie di cose. Considera che la Croce Rossa, come le istituzioni come l'ONU, è a partecipazione o comunque a sostegno, viene sostenuto da tutte le strutture internazionali in generale. Quindi in questa maniera tu entri e hai il diritto di... Ci sarebbe questo mandato che chi ha firmato la Convenzione di Ginevra dovrebbe rispettare, quindi di permettere alla Croce Rossa di andare a visitare i prigionieri. Detto questo, la rispettano un quarto di quelli che la firmano.
E di fatto com'è che funziona?
Di fatto funziona che ci sono posti dove ti lasciano andare, posti dove non ti lasciano andare, prigionieri che ti lasciano vedere, prigionieri che ovviamente non ti lasciano vedere, e Dopodiché tu forzi la mano, nel senso che ovviamente la Croce Rossa ha tutto un dipartimento diplomatico che si occupa di fare questo, nel senso dicono i nostri delegati che si occupano di questa cosa di no, in questo posto non puoi andare, quindi subentra il dipartimento diplomatico e va e dice perché non posso andare qui, se voi mi fate andare qui io poi posso andare a vedere gli altri dall'altra parte, se voi mi dite che io non posso vedere questi ovviamente gli altri non mi fanno andare a vedere gli altri dall'altra parte, quindi cerchiamo di arrivare a un compromesso. Noi organizziamo gli scambi di prigionieri. Ogni tot ci sono degli scambi di prigionieri e ci occupiamo
vengono
di
liberati fare... da una parte e dall'altra.
Esatto, ci si mette d'accordo, sono delle liste, si dice ok, 100 ucraini, 100 russi, il giorno tale, al ponte tale, si arriva lì, si fa la verifica e si fa lo scambio. I cadaveri, si fa la stessa cosa purtroppo, cioè per fortuna si fa, purtroppo ci sono. Noi una volta alla settimana in uno specifico posto dell'Ucraina, su un ponte si fa sul confine tra il fronte russo e quello ucraino, si organizza una tregua e si fa il passaggio di... Loro hanno recuperato 20 cadaveri, i russi hanno recuperato 20 cadaveri di ucraini e li hanno messi nelle loro celle frigorifere, gli ucraini hanno recuperato 20 cadaveri di russi, si ritorno restituiscono i cadaveri per farli tornare alle loro famiglie, ai loro cimiteri.
E i rischi connessi a questo... Te è una domanda che ti avevo già fatto tempo dietro, però mi rinfresco un po' la memoria. Rischi quanti e quali sono? Cioè il fatto di avere, non so cosa sia, una maglia, una pettorina, un gilet, quello che sia con su scritto Croce Rossa, cioè quanto tutela,
diciamo,
effettivamente?
Diciamo che tutela fino a un certo punto. Noi avremmo tecnicamente uno status diplomatico, il nostro passaporto varrebbe come uno passaporto diplomatico tecnicamente, semidiplomatico, hanno delle specifiche regole, ma è comunque un passaporto diplomatico. Colpire la Croce Rossa è, come nel detto, non si spara sulla Croce Rossa, è un crimine di guerra.
È una delle regole,
della Convenzione di Ginevra, assolutamente. Noi, per esempio, la sede dove noi lavoriamo, il nostro ufficio, e la sede dove noi viviamo, dormiamo, la guest house, vengono consegnate all'inizio del conflitto, dove noi arriviamo, le coordinate GPS a entrambe le parti. Mm-hmm. Per esempio in Ucraina, sia i russi che gli ucraini hanno la posizione GPS del nostro ospedale, del nostro ufficio e della nostra sede dove dormiamo, in modo che non possano dire se vieni colpito è stato un incidente. Nel senso, a meno che sia un missile che sfortunatamente è caduto lì per un guasto, perché poi...
E qual è la pena per il mancato...
Tutto e niente, nel senso,
esatto,
questo è qual è la pena nei crimini di guerra. A un certo punto, da Norimberga, dal processo di Norimberga in poi, alla fine guerra si creano dei tribunali internazionali che giudicano i crimini di guerra, e in questo caso viene giudicato e poi i colpevoli... Se vengono consegnati, vengono incarcerati. Possiamo, per esempio, se parliamo della guerra in Bosnia, presidente.
Guerra in Bosnia, che è un po' di background. Che
nella guerra degli anni 90, in cui l'ex Jugoslavia è crollata, okay. Quindi dal 91 al 95, il presidente Milosevic della Serbia è stato accusato e portato al tribunale dell'Aia, è stato fatto un processo ed è stato incarcerato, con lui una serie anche di altri generali, presidenti, un po' di tutti gli schieramenti, ecco, che sono stati giudicati, si hanno commesso dei crimini di guerra, con dei processi molto lunghi ovviamente, perché bisogna raccogliere testimoni e tutto quanto, e vengono giudicati e incarcerati. Dalla strage di Srebrenica, che ha fatto 8.000 civili morti in una giornata, a quello che ha sparato il giornalista. Che comunque è un fine, sì, un giornalista, o alla Croce Rossa, nel senso che tutti i processi poi vengono svolti, pian piano vengono fatte le condanne. Capisci, come giustamente dici anche tu, che non è una cosa che funziona al 100%, è uno spauraccio.
Sì, cioè non
che
c'è un organo che ha effettivamente...
Il Tribunale Internazionale dovrebbe essere l'organo che giudica, però...
Cioè ha la forza reale, il potere concreto di giudicare e assicurarsi che vengano eseguite le pene che attribuisce.
Fa dei processi, fa delle indagini, fa dei processi. Ovviamente le cose sono complicatissime, perché poi deve essere riconosciuto a tutti gli stati e spesso non è riconosciuto a tutti gli stati, ovviamente, come si dice sempre, è il tribunale istituito dai vincitori, quindi diventa un po' vista dal punto di vista ucraino, per esempio, parlando di questa guerra, il tribunale sarà giusto, visto dal punto di vista russo, sicuramente si sentiranno vittime di un complotto,
che è ingiusto,
che il mondo ce l'ha con loro, questo è chiaro che funziona così, però diciamo che è poco, ma è meglio di niente, nel senso che è una struttura che è stata creata, voglio dire, per cercare di regolarizzare un conflitto, quando poi è evidente che se chiedi anche a un bambino e gli dici noi dobbiamo far rispettare le regole di guerra, e quello ti dice ci sono delle regole in guerra.
Esatto, cioè dall'esterno vedi tipo associ la guerra alla morte, no? Quindi perché dovrebbe essere diverso
in guerra, perché comunque quando un prigioniero lascia, mette a terra un'arma e alza le mani, se tu gli spari, quello è un crimine di guerra, perché il prigioniero che si è arreso è comunque un
cioè incoerente
a tutti gli effetti.
No, nel senso che il fine della guerra, alla fine qual è? Fini economici, politici, però nel senso il mezzo è la morte, per cui perché dovrebbe essere considerato un crimine di guerra?
Il mezzo non è sempre la morte, in realtà il mezzo è la come dire, la supremazia sull'avversario,
cioè mette l'avversario in una condizione in cui deve per forza dirti di sì a quello a cui tu vuoi
no certo però perché dovrebbe essere considerato un crimine di guerra quello di cui parlavi prima, e non ad esempio l'uccisione di un soldato in un conflitto, proprio
nel mezzo, perché tecnicamente diciamo, per farla molto molto semplice, poi qui andremo quasi un po' nel diritto internazionale in cose molto delicate, però diciamo che un soldato contro un soldato sono due uomini armati e uno può difendersi. Dal momento in cui io mi arrendo e lascio giù l'arma, tu devi tutelarmi. Okay. E questo paradossalmente serve per due cose: uno, perché io mi sono arreso e quindi tu devi tutelarmi da un certo di vista; due, questo servirebbe anche per ridurre il conflitto, perché dal momento in cui io ti dico se tu ti arrendi io non ti sparo, c'è più possibilità che tu ti arrenda. Okay. Dal momento che uno che sa che quando ti arrendono comunque ti mettono comunque al muro e ti sparano, non si arrenderà mai fino alla fine, combatterà fino alla fine. E questo allungherà il conflitto e...
Ok, però nel senso la scintilla della guerra alla fine è stata decisa da una delle due parti, in genere.
Sì.
Per cui, cioè, alla fine la colpa, tra virgolette, della morte di alcune delle persone è di quello che ha attaccato, no?
Sì, però...
Perché non è considerabile anche questo.
Vabbè, dipende.
La guerra in sé è il crimine di guerra.
Allora, attaccare uno Stato in questo momento per questo, più che per la Croce... Anche per la Croce Rossa, ma anche per il Consiglio Generale dell'ONU, per il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, per esempio, è attaccare uno Stato sovrano è già un crimine di per sé.
Ok.
Però lì... la puoi girare, la viene sempre comunque, ovviamente è difficile che succeda che uno Stato entri in un altro Stato dal niente. Ci sono sempre delle scuse create prima, in precedenza, per poter giustificare questa cosa. Okay. In Ucraina, per esempio, era il fatto che queste regioni che avevano preso l'indipendenza sostenevano che i loro cittadini, cioè i russi, dove c'era una percentuale di russi in queste regioni all'interno dell'Ucraina, questi russi subivano delle vessazioni. E quindi la scusa della Russia è: noi siamo entrati per difendere i nostri cittadini, la nostra minoranza che viveva lì. E questa diventa sempre una scusa che
può... Ed era così effettivamente?
No, non è così semplice. Diciamo, ovviamente non è così semplice, perché la guerra non è mai semplice. È una cosa che si impara diventando vecchi, e anche facendo questo mestiere e diventando vecchi insieme, è che alla fine il bianco e il nero nella vita non esistono, e questo è in una guerra ma è anche nella vita di tutti i giorni. Okay. Purtroppo è quello che crediamo sia il bianco e il nero, e quando si hanno 18-20 anni...
Una roba che volevo dire prima, te dicevi l'attaccare un altro stato alla colpa, però io mi chiedevo, ci sono delle guerre che noi oggi consideriamo aver prodotto come risultato qualcosa di buono, eppure magari è stato ottenuto con una guerra, cioè non so, dici un sacco di stati che hanno costituito la loro indipendenza e hanno cose diverse, non entravi in un territorio di un altro stato, però comunque una guerra, di fatto una guerra, della gente è morta per delle cose che magari tu dici in grazie che ci sono.
Ricordiamoci sempre di distinguere bene le
parole. Sì, non sei entrato nello stato di qualcun altro.
Guerra civile, sono tutte definizioni che spesso noi buttiamo tutto nel calderone guerra, perché è più semplice da definire come definizione. Ma ogni guerra è diversa, e ogni meccanismo che la fa esplodere o la fa implodere è diverso.
Infatti, per cui quello che dicevo,
la guerra civile è diversa da una guerra come questa. Sono
tante quello differenze. Che magari è una cazzata. Quello che io intendevo è che secondo me è il fatto di dire, che mi sembrava essere un po' quello che dicevi tu, Pietro. Se c'è la guerra, chi l'ha iniziata ha sbagliato. Cioè, che guerra? Cioè, nel senso.
Sì.
No, ok. No, io parlavo del fatto che sembrasse dall'esterno incoerente il fatto che ci fosse un tribunale che giudichi cioè che giudica i crimini di guerra, mentre in realtà in sé la guerra
è già un crimine,
al di là di chi l'ha iniziata. Io intendevo solo che non è stata iniziata con un mutuo accordo, capito? Non è che
Cioè, magari sì. Però se ci pensi, sì, tribunale, però... anche nella vita di tutti i giorni, un tribunale normale è così, nel senso, il tribunale giudica un fatto di una rapina, succede accade una rapina, ci sono delle vittime durante la rapina, dopodiché quando tutto si fa un'indagine, tutti, finisce la cosa, catturati o non catturati colpevoli, viene fatto un processo e viene istituito un tribunale che, esiste già un tribunale dello Stato che giudica questa cosa.
Okay.
La rapina è comunque un fatto che è accaduto, che non è una cosa, cioè che è già un crimine di per sé, però proprio perché è un crimine va comunque... Ah, okay.
No, a me sembrava che si desse più importanza a chi viene ucciso nella rapina che alla rapina in sé, capito? Cioè, dicevo,
sì,
ok,
sì, sì, sono morte delle persone. Purtroppo è molto difficile, capisci anche tu che queste cose non sono la perfezione, sono comunque un palliativo
che si può.
E sì, sì, sì. Il meglio... Si potrebbe fare molto molto di più, io sono il primo che te lo dico.
Come?
Il meglio che si può fare in questo momento è a quel punto di... Poi si condannerà anche magari il fatto che questa guerra è cominciata, soprattutto in una guerra abbastanza chiara come questa, dove c'è un margine fisso di un stato che ha invaso e a un altro che è stato invaso, è molto più semplice giudicare che c'è stato quello che esattamente che dici tu, che è evidente che c'è già stato un crimine nel momento in cui uno stato è entrato in un altro stato, però capisci che la linea di demarcazione è molto sottile, perché quelli dicono noi siamo entrati in realtà per proteggere qualcuno, perché tanto che loro non chiamano i russi, per i russi questa non è una guerra ed è vietato in Russia, se tu chiami questo guerra vieni incarcerato.
Come la chiamano?
Operazione speciale.
Operazione speciale,
perché loro sono entrati in questa nazione terza, non per invadere il paese, loro dicono, dopodiché hanno bombardato tutte le città, hanno cercato di andare a Kiev, hanno cercato di uccidere il presidente, ma questi sono
dettagli,
ma piccoli dettagli, ma nella realtà dei fatti loro dicono noi siamo entrati con questa operazione speciale solo ed unicamente per eliminare i terroristi, che loro definiscono nazisti, che volevano uccidere i nostri cittadini, che erano già una minoranza e che loro volevano sterminare perché dicevano che erano nel loro stato. Capisci che quindi già lì è flebile il confine del poter giudicare una guerra. E questa è già una guerra, tra virgolette, facile da mettere facciamo un buono e un cattivo, però ricordatevi quello che vi ho detto prima, che la linea del buono e il cattivo è sempre molto ampia e difficile da sottolineare, ma ci sono altre situazioni. Immaginatevi una in questo momento, l'Iran di questo momento, dove è tutto un conflitto interno, la gente sta manifestando in piazza contro il proprio governo perché vogliono la libertà per le donne, perché è una teocrazia, vogliono che questa cosa cambi dopo anni di e a un certo punto immaginate che la cosa esplode, io non so dirti se esploderà o no, ma potrebbe esplodere. Esplode. E a un certo punto il governo crollerà, ci sarà una quella che viene definita una guerra civile, perché ci saranno degli iraniani che combattono da una parte per la libertà contro l'attuale governo teocratico, ci saranno altri iraniani che combatteranno che sostengono il governo teocratico, perché il 100% della non esiste, se no ci sarebbe la guerra, perché sarebbero tutti dalla stessa parte. E questa sarà una guerra complicata, perché poi... Allora, il governo iraniano era comunque, per quanto una dittatura, era un governo riconosciuto
legittimo.
Dal mondo, è legittimo.
Cioè, è di fatto.
Quindi come la stabilisci tu? Che hanno fatto
è quello che dicevo.
Che hanno... A quel punto però, quando sarà finita, probabilmente da qualche parte verrà istituito, o all'interno del paese stesso, o fuori, un tribunale che deciderà, ok, durante questa guerra... In questo momento, per esempio, c'è gente che viene incarcerata, torturata nelle carceri e uccisa perché... Queste cose dovranno essere giudicate a un certo punto.
Okay.
Questo è, siamo un po' andati nel tecnico proprio delle corti. Ma è come funziona, ma è anche per capire come funziona una guerra.
Sì, ma è molto una questione etica,
c'è una soluzione. Sì, alla fine è questo che interessa, secondo me. Cioè, il capire anche queste questioni.
Le dinamiche e capire secondo me è molto importante capire il discorso del che vi dicevo prima. Allora, è quello che dicevo prima del bianco e del nero. Quando si ha la vostra età, 20 anni, ed io sono stato il primo a fare la stessa cosa, si hanno dei uso la parola dogmi di fede, nel senso che si vedono le cose in bianco e in nero. Comunque tendenzialmente non so, uno vota un partito piuttosto che un altro, sempre abbastanza tendenzialmente quando si ha 20 anni magari si tende a votare un partito più estremo da una parte o più estremo dall'altra, poi questo magari anni indietro, adesso
la dinamica è molto cambiata,
forse sì, adesso siamo addirittura in generazioni diverse, però parlo di politica in questo momento, ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa, si ha comunque la tendenza a essere più estremi da giovani ed è giusto che sia così. Dopodiché pian piano si scopre che tra il bianco e il nero vero non esistono, c'è tutto in mezzo questo range di grigi, per cui io ti dico tranquillamente, quando mi chiedono un giudizio sulla guerra in Ucraina, e io ti dico, in questa guerra è chiaro al 200% per me che c'è un invasore, un invaso, e mi sento quasi dire un buono e un cattivo. Detto questo, tra il buono e il cattivo, il più sano c'ha la rogna.
Mm-hmm. Il più?
Il più sano c'ha la rogna, nel senso che è un detto un po' vecchio forse, ma che vuol dire che il migliore di tutti è comunque un delinquente, okay. Nel senso...
Non avevo capito la frase.
Okay. E... Perché semplicemente nella guerra escono i peggiori istinti umani e le peggiori situazioni umane, la guerra è un business, perché la guerra porta soldi e c'è sempre dietro qualcuno che muove una guerra per questioni di potere, per questioni di soldi, soprattutto per questioni di potere, dopodiché il potere è anche economia. Questo punto del fatto che qualcuno è dietro e manovra le marionette significa anche che alla fine la guerra viene portata avanti proprio per queste ragioni, no? Viene comunque rinfocolata perché qualcuno ci sta guadagnando dietro a questa cosa. Da entrambe le parti, sia dalle parti delle vittime che dalle parti dei carnefici.
Dici che entrambi ci guadagnano?
Ci sarà qualcuno che ci guadagna
ad alti livelli, sì,
sia da una parte che dall'altra. Tipo questa cosa, secondo te l'output, l'aspettativa dell'output di uno che decide di muovere una guerra è rispettata, nel senso alla fine i vantaggi ci sono, oppure credi che non sia così?
È una partita sulla scacchiera, se riuscirai a vincerla,
dipende che guerra,
se riuscirai a vincerla, quando apri una guerra apri una sfida su una scacchiera. Se la apri è perché credi comunque di avere un margine di possibilità di vittoria, se no non cominceresti, perché se sai già che il finale sarà che ti mettono un muro e ti fucilano, non cominceresti la guerra. Se la decidi vuol dire che comunque credi di, da una parte all'altra, credi di poterla vincere.
E nel caso dell'Ucraina e della Russia, secondo te?
Nel caso dell'Ucraina e della Russia, la Russia ha fatto una guerra che di sicuro non è nell'interesse dell'Ucraina. Dopodiché, nel momento che... Cioè, io non dico che l'Ucraina in sé in generale ha un interesse da guadagnarci, ma allo stesso tempo l'Ucraina, qualcuno in questo momento, anche da questa guerra, ha sicuramente da guadagnarci, perché certi politici in questo momento, in questa maniera, stanno salendo di punteggio, li chiamiamo di ranking, perché stanno comportandosi in una certa maniera. Qualcuno sta guadagnandoci in moneta, perché dove c'è la guerra, ricordiamoci, sono movimenti di soldi, di armi, traffici legali e illegali altissimi. E qualcuno fa cassa con questi soldi. Non so, vi parlo, prima parlavamo di una cosa che per voi magari appunto non vi ricordate, non eravate nemmeno nati, ma durante l'assedio di Sarajevo, Sarajevo è rimasta sotto assedio come città per quasi 3 anni. Per oltre 3 anni. È stato l'assedio della guerra più lungo della storia della guerra
come
moderna.
Come fai a far arrivare...
In quelle situazioni, la gente che ci sta dentro, è stato fatto un ponte aereo.
È successo questo?
Dal 91 al 95, Sarajevo nello specifico dal 92.
Nel 95 come fai a far arrivare da mangiare, a far arrivare le cose?
Ponti aerei e... degli aerei che atterrano nell'aeroporto della città,
che
all'interno della zona assediata, o comunque che viene considerata una zona neutra che per accordi internazionali viene permesso di utilizzarla, o proprio perché c'è una convenzione di Ginevra, ci sono degli accordi, e le istituzioni internazionali come la Croce Rossa, come l'ONU, inviano continuamente dei convogli che, avendo questa neutralità, gli viene permesso di entrare, ovviamente convogli che portano solo cibo, per esempio, no? E acqua, non armi, non cose che... Detto questo, un assedio è la miglior fonte di guadagno che puoi avere, perché all'interno di una città c'è comunque gente che ha delle necessità e dei bisogni, e questo produce un mercato nero incredibile che porta un fiume di soldi.
E questo viene prodotto... Ma che parte, quella che assedia o quella che viene assediata?
In genere quella che assedia è quella che tiene in piedi e guadagna sul confine, dove può far o meno decidere. Tu vuoi portare dentro qualcosa, tu dammi una mazzetta e qualcosa entra. Dall'altra parte c'è sicuramente qualcuno che ci sta guadagnando, che gestisce questo mercato nero nella parte assediata, e quelli assediati sono comunque il beneficiario, il cliente, perché io sono un poveretto e se riesco a prendermi il pane tutti i giorni va bene, tu magari hai qualche possibilità di più perché nella tua perché prima eri ricco, avevi nascosto dei soldi, hai nascosto delle cose, vuoi poter fumare ancora le sigarette, ma una stecca di più, ci sono tutta la parte che siamo noi, che siamo quelli come noi che sono già dentro per il motivo di lavoro, i giornalisti che sono dentro, che producono un mercato esagerato, perché il giornalista che è lì la sera vuole comunque potersi bere un bicchiere di whisky o fumarsi il suo sigaro, la sua sigaretta, ma la stecca di Marlboro invece che costare 50 euro ne costa 300 di euro, però in quel momento lì chi può se la compra comunque, o la bottiglia di whisky da $10 la paghi $150 dollari. Questo crea un mercato incredibile,
questo che mercato che si crea, cioè, mi chiedo io che gestisco questo mercato neo ipoteticamente e ho un guadagno da una situazione in una città assediata,
sei un criminale?
Ma, al di là di quello, ma dico, questo guadagno mi interessa al punto che fin tanto che la città è assediata guadagno, o mi interessa al punto che voglio che l'assedio continui?
Voglio che l'assedio continui. Una adesso,
cioè, guadagni ma non riesci neanche a spenderli, nel senso, comunque ci sei anche te in quella situazione, no? Cioè riesci a spenderli in qualche maniera traversa,
ci sono modi,
ma comunque
modi
arriverai una certa che qualcosa avrai guadagnato,
sì, ma cerchi di,
nel senso, ti conviene quasi se finisca quel bello assedio e quei soldi che ti tieni,
e
che
non
tieni,
è così,
no?
Semplice, perché qualcuno gestisce da dentro, quello che gestisce da cioè tu magari sei parte di una struttura,
cioè, spingo, cioè tu dici che addirittura spingono per continuare.
Vista 20 anni dopo l'assedio di Sarajevo, 25 anni dopo, parlando con testimoni e leggendo libri, chiunque ti dirà che che a un certo punto uno dei motivi per cui l'assedio è andato avanti, si è prolungato, e anche perché teneva in piedi un sistema economico a cui chi era causa dell'assedio e anche parte degli assediati era interessato che questa cosa andasse avanti più a lungo possibile, perché era una mucca che si poteva mungere al limite. Cioè, perlomeno tirarla più a lungo possibile. Questa è la guerra, ragazzi, perché comunque è l'economia che porta avanti una guerra, e come tutte le cose, insomma, e non è niente di nemmeno di così strano se ci pensi. E se un sistema come una guerra va avanti è perché comunque porta avanti il business di qualcuno, se no tecnicamente chi può avere guadagno? Se non c'è nessuno che ci guadagna, il fatto
sì,
cioè, l'ideologia può durare da mezzogiorno a luna, ma poi alla terza volta che ti sparano, che ti entrano in casa o che tu spari a qualcuno, con lo stress di che puoi vivere una guerra senza guadagnarci nulla, sì, se sei tu uno che si sta difendendo.
Ma anche
sì,
lì, anche lì, cioè, dai piani alti si vuole spingere la cosa perché ci sono degli interessi, ma il soldato, cioè, lo fa perché è convinto di quello che sta facendo, altrimenti perché lo fa? Cioè, non penso che abbia magari qualcuno, qualche generale, ok, ma il soldato comune.
Allora, il soldato comune,
cioè, ha davvero lo fa perché ha degli interessi concreti, tangibili, un ritorno proprio nel rischiare la propria vita? Cioè, degli interessi sono talmente alti dinamiche, che può controbilanciare e rischiare la propria vita? Cioè, oppure, cioè, se non è così, per cosa lo fa? Perché ci crede?
Ti dico due o tre dinamiche tipiche, voglio dire. Allora, in questo momento, per esempio, pensiamo ai soldati. Allora, i soldati russi in questo momento, vengono il 99% dei soldati russi che ci sono in Ucraina sono soldati della vostra età, più o meno, o un pelo più vecchi, sì, dai 18 ai 25 anni, diciamo la maggior parte, presi, cooptati come il servizio militare in pratica, perché vengono mobilitati e vengono raccolti nei centri, nei villaggi, si va, si dice ok, il comune di Malegno deve consegnare la lista di tutti, no, di tutti i ragazzi dai 18 ai 40 anni, okay, maschi, e devono venire a fare il militare, quindi vengono presi e obbligati ad andare di là e non possono scegliere, tanto che se avete visto negli ultimi mesi quando hanno fatto la seconda mobilitazione, perché la prima li ha presi un po' a tradimento, la seconda mobilitazione che è stata fatta a luglio agosto dalla Russia perché avevano bisogno di altri 300.000 uomini, in quel momento tutti quelli che hanno potuto nei villaggi sono scappati e hanno cercato di andare all'estero, e ci sono quasi, parlano di dalle 300 alle 500.000 persone, uomini, maschi in età del combattimento, scappati dalla Russia per poter andare a combattere, per non essere arruolati. Quindi questi non è gente che che voleva fare la guerra, ma di scelta non ne hai, vieni mandato e devi combattere. Quelli che lo fanno come volontari, quei pochi che lo fanno come volontari, è gente che ha subito il lavaggio del cervello. In questo momento, per esempio, nella guerra tra russi e ucraini, ai russi viene detto costantemente che... allora, considerate che non hanno un accesso mediatico come quello che avete voi a internet, perché è stato bloccato praticamente tutto, soprattutto fuori dalle grandi città dove non c'è possibilità di VPN, bla bla bla, tutto quello che puoi utilizzare, ma la gente magari riceve solo un canale televisivo e un canale radio dove per tutto il giorno ti dicono: noi dobbiamo difenderci perché l'Occidente sta organizzando per venire a invadere la Russia, è come la grande guerra patriotica degli anni del 40-45, per cui i nazisti vogliono invaderci e noi dobbiamo difenderci.
Mezzo, un medium di diffusione di informazioni più
molto poco
verità.
In città sì, un pochino di più, ma nelle campagne da dove arruolano le truppe, la Russia è talmente vasta che alla fine sì, c'è Mosca e San Pietroburgo dove i ragazzi della vostra età in qualche maniera internet ce l'hanno. Io ho amici di 25-30 anni a Mosca che mi dicono: sì, noi alla fine in qualche maniera non abbiamo più Twitter, non abbiamo più WhatsApp, non abbiamo più niente, però in qualche maniera con il VPN riesci. Ma considera che questo, noi siamo il 5% della popolazione russa, il resto vive nella campagna, in posti in Siberia, dove comunque nei villaggi della Siberia arriva veramente un canale televisivo e un canale radio, non hanno neanche internet. La gente viene bombardata tutto il giorno in cui ti dicono: guardate che questi stanno arrivando perché gli ucraini vogliono invaderci.
E gli altri che ti dici che non hanno scelta, cioè in che senso non hanno scelta, li ammazzano? Cioè se uno sei cooptato, dicono, arrivano a Malegno, dicono dammi tutta la lista.
Quelli che
sono
non
200
vengono...
uomini maschi in range.
Tu dici
che
non voglio partire?
No, di questi 200, 20 dicono non voglio partire.
Vieni incarcerato, ti fai 10.
Tutti e 20.
Sì, sì. Anche tutti i 200, 300 hanno incarcerati a migliaia in Ucraina che hanno rifiutato, in Russia che hanno rifiutato. Io credo che, personalmente, credo che la giustizia di guerra, nel senso che si fa per un crimine di guerra, sia diversa da quella che deve essere amministrata nella società normale, perché si sta parlando di un evento eccezionale che quindi può richiedere anche delle pene specifiche, perché le situazioni sono specifiche. Voglio dire, se tu sei il responsabile del massacro di Srebrenica, dove sono stati uccisi 8.000 persone in un pomeriggio.
Non so cosa sia.
Durante sempre questa guerra in Bosnia c'è stato uno dei più grossi massacri. È stato questo villaggio che è stato catturato dai serbi, dalle unità serbo-bosniache, che sono una delle due eserciti in campo, fazioni coinvolte. E una volta che il villaggio è stato preso e secondo il loro punto di vista liberato, sono stati tirati fuori tutti i musulmani che vivevano lì, perché lì era una questione interetnica. I serbi erano ortodossi, sono ortodossi, i bosniaci sono musulmani, sono stati tirati fuori tutti i musulmani, lasciati passare le donne e i bambini, e gli uomini sono stati filtrati e tutti gli uomini considerati in età da combattimento, che vuol dire dai 14 anni agli 80 anni.
Indipendentemente dal fatto che stessero combattendo o meno?
Erano civili.
Ah, tutti erano civili?
In quel momento erano tutti comunque civili, perché nessuno aveva la divisa ed erano stati tirati fuori come civili, sono stati portati in un posto e fucilati e uccisi, e sono stati fatti delle fosse comuni, sono stati uccisi 8.500 persone, quelli che sono trovati adesso, stanno ancora scavando, però diciamo che i morti sono quelli il numero, tra 8 e 9.000 persone. Chi ha ordinato questa cosa, chi ha commesso questa cosa, per me quello è un crimine di guerra, una stazione di guerra, e può... Io in quel momento, in quella situazione, la vedo diversa dalla giustizia della società ordinaria in tempo di pace.
Ah, vabbè,
allora
okay,
lì possiamo discutere una cosa un po'
anche qui
tecnica.
domanda questione classica: chi ha ordinato o chi ha commesso?
Chi ha ordinato ovviamente ha una colpa maggiore di chi ha commesso, soprattutto perché chi ha commesso in quel momento erano soldati che a un certo punto sono stati obbligati a fare quello, perché i soldati che non sparavano a volte sono stati uccisi loro stessi, considerati traditori.
Ok,
quindi una delle cose, c'è un libro molto bello che si chiama, mi pare, Metodo Srebrenica, non voglio sbagliare il titolo adesso, ma deve essere proprio Metodo Srebrenica, parla proprio dal punto di un'indagine su questa cosa, e parla proprio dal punto di vista tecnico di come questo massacro è stato fatto, ma quasi dal punto di vista, voglio dire, usare la parola logistico, ma Questo non per morbosità, ma per spiegare come non è una cosa che qualcuno vuole far passare come è stato un incidente, una cosa decisa all'ultimo momento da un pazzo solo che ha dato l'ordine.
Sì, tutti che poi gli
non è che dici, sì, lui ha dato l'ordine tutto. E lui ha ammazzati, perché per uccidere 8.000 persone ci vuole un sistema logistico che è pensato per giorni, strutturato e che richiede anche a livello proprio fisico delle persone che commettono questa cosa, cioè che ti prendono, arrivava un pullman, scaricavano il pullman, li mettevano davanti a una fossa e 10 persone sparavano. E lo fai per... Fai 50 persone a pullman diviso 8.000, 8.000 diviso 50 persone a pullman, quante volte rifai questa cosa?
160 pullman.
I soldati sbarellavano a un certo punto, non si rifiutavano, quindi avevano problemi a trovare chi faceva questa cosa. Paradossalmente è quasi più, non voglio entrare in confronti che sono sbagliati, però quasi più assurdo di un campo di concentramento dove comunque tu hai creato già un sistema, una macchina specifica creata con un lavaggio del cervello strutturato per fare questa cosa. Qui addirittura hai preso della gente perché tu l'hai pensata e l'hai strutturata, però poi quelli che devono sparare hai preso dei soldati e gli dici voi mettetevi e sparate, sì, uccidi i primi 50, seconda volta cominci a dire, la terza, quarta, quinta, sì, hai 10 invasati che magari sono contenti che di continuano. Farlo perché ma gli altri 10 a un certo punto danno di matto.
Invece volevo chiederti una cosa, armi nucleari sì, no, come arma di guerra, come arma di pace, perché cioè, secondo me si tratta anche un po' di teoria dei giochi, tipo chi ce l'ha, cioè se entrambi hanno un'arma potenzialmente distruttiva.
L'arma nucleare non la usa nessuno, nasce comunque come deterrenza, l'arma nucleare come nascita, come arma, è un'arma di deterrenza nata in realtà per non essere usata. Perché nel momento in cui tu usi l'arma nucleare, hai rotto, al di là che distruggi il mondo, ma anche...
Sì,
ma
è l'uso, teoria dei giochi, teoria dei giochi è l'uso,
esattamente così, perché sì, ci esatto. sono...
Perdono entrambe le parti.
Esatto, tu alzi sempre di più il livello per evitare che l'altro possa attaccare, perché sa che nel momento in cui tu attaccherai, l'altro comunque avrà sempre una risposta uguale o anche superiore, che comunque ti distruggerà anche te. Quindi questo alza sempre di più il livello in una maniera pericolosissima, ma è la deterrenza che non permette di... E non sto dicendo che questo è giusto o sbagliato, sto dicendo questo è puramente il punto di vista tecnico di come nasce l'arma nucleare e l'uso dell'arma nucleare. Per questo è uno dei motivi per cui è anche difficile poi che l'arma nucleare venga utilizzata. Detto questo, a volte noi, non sto dicendo che l'arma nucleare non possa essere utilizzata, perché purtroppo ce ne sono troppe e in mano anche a stati non proprio stabili al 100%. Parlando puramente
del video che avevamo fatto in Corea, il video promozionale, cioè, già che aveva il video promozionale su una bomba nucleare.
Nel senso che già pensando a una Corea
nucleare,
del Nord,
nucleare, non so cosa fosse, però è presente il video.
Sì.
Cioè tipo il video che sembrava lui, fosse in... lui Kim sto cazzo lì, come se fosse in Top Gun, che si tirava gli occhiali da sole così.
Esatto,
fa un cose. Gesto, cioè ma non si può.
In questo, mai, cioè se tu mi dici di
lo mettiamo qua in sovraimpressione mentre
di
sto
queste, questo tipo di cose lì hai una catena anche di comando che non è controllata, perché tu non sai chi ha il comando di questa cosa. Solo lui che può schiacciare il bottone, perché lì
non lo sai.
In una catena per esempio come è quella, tornando un attimo all'attualità, alla minaccia russa di utilizzare la bomba atomica o gli americani risponderanno, c'è anche da pensare che in realtà piace molto ai giornalisti fomentare questa cosa per far crescere, per avere qualcosa da raccontare. In realtà, infatti, bisognerebbe anche specificare che la catena, anche da parte russa, che Putin è un dittatore e tutto quanto, però è molto più intricata. Non è solo Putin che ha il bottone, ci sono tre livelli di comando, per cui lui dice bisogna lanciare una bomba,
prima lì.
Adesso potrei dire una stupidata, ma mi pare che sia lui il ministro della difesa e il ministero dell'interno probabilmente, non sono sicuro che sia così, o dello stato maggiore, capo di stato maggiore è ministro della difesa e è Putin. Quindi non è detto che lui dice si bombarda e schiaccia schiaccia il bottone. E gli altri nel momento in cui lui in questo momento, Putin, è in una situazione comunque non sicurissima al Cremlino, perché ovviamente c'è qualcuno a cui lui non piace e che comincia a sobillare contro di lui, come c'è stato nella storia per ogni dittatore. il fatto che lui dovesse decidere domani mattina di bombardare l'Ucraina con una testata nucleare, o qualsiasi altro paese della NATO, peggio ancora, vorrebbe dire che automaticamente la NATO o qualcuno risponderebbe e colpirebbe la Russia. Questa sua decisione potrebbe essere il motivo scatenante per qualcuno dell'entourage che dice ok, questo è il segnale che lui è pazzo e che lo dobbiamo bloccare, e diventa il segnale per un colpo di Stato. Quindi diventa una cosa pericolosa anche per lui utilizzare questa cosa. Ovvio che funziona come minaccia, ma nella realtà dei fatti è un po' complicata.
C'entra niente, forse è fantascienza, ma io mi dico, siamo nel 2023. C'è una persona che in qualche modo... cioè un razzo, cioè un qualcosa che non è che fa su cataclismi. Tu glielo spari in testa a Putin, beh, poi devi capire dov'è, però dico nel senso... È pensabile che qualcuno si metta in testa qualcuno, non qualcuno io e lui, uno Stato con una potenza?
No. Uno Stato no, perché ci sarebbe a quel punto sì, ci sarebbe una risposta di quel tipo. Perché tu attacchi, sei tu che attacchi uno Stato straniero che... Allora, la Russia può attaccare l'Ucraina perché...
Non so, dico l'Ucraina, cioè è pensabile che quei mezzi che... cioè, non, nel senso... è una cosa che non viene fatta perché non si può fare, o che non viene fatta per altri motivi, quella di dire ok, facciamo una cosa...
Tecnicamente, l'Ucraina non avrebbe la potenza di fare una roba del genere, perché ha delle difficoltà a sparare un missile più di 300 o 400 km su 500 km al suo confine, e ne ha sparato uno o due proprio caso, così. Roba taroccata fatta loro, ma sì, dei missili modificati, ma roba che comunque non potrebbe essere sicuramente non dalla capacità di
cioè,
poter...
Cioè, tipo venissero dotati della... sono proprio discorsi teoretici, campati sì, no, venissero politica. Dotati della tecnologia, di quanto necessario per fare una cosa del genere.
Sarebbero comunque accusati gli altri stati che gli hanno dato la tecnologia. Ricordatevi che adesso, per esempio, la Russia sta minacciando...
E lo capirebbero chi l'ha data.
Sì,
cioè, nel senso sì, nel senso lo saprebbero, sì. Ma avrebbero le prove, cioè...
In quel caso non sarebbero problemi di prove, sanno che prove. Accuserebbero comunque randomly che l'America o l'Europa sta dando le armi all'Ucraina, quindi è comunque stata o l'America o l'Europa a dargli le armi, quindi risponderebbero, e in quel caso sì, risponderebbero con una maniera forte.
Però dici volendo, c'è le tecnologie per fare una roba del genere, c'è una cosa miata
per fare qualsiasi cosa, ragazzi, abbiamo avuto 20 anni di droni, io ho fatto una tesi di laurea sull'uso dei droni.
Non ho letto droni perché poi ho immaginato, però magari il drone arriva, lo abbattono.
Io ho fatto una tesi di laurea sull'uso dei droni, la mia tesi di laurea era l'utilizzo dei droni negli omicidi mirati nel diritto internazionale. Cioè come il diritto internazionale vede
valuta
l'utilizzo
questa cosa.
E nello specifico nel caso Soleimani, che è questo generale iraniano ucciso.
Sì, l'ho presente io, vabbè, spiega.
Io no.
Cioè un generale iraniano che faceva parte del governo iraniano nel 2019, mi pare, è stato ucciso a Baghdad da un drone americano. Mm-hmm. Questo a livello di diritto internazionale ha creato un precedente abbastanza forte e pericolosissimo, perché in pratica un membro di un governo in visita in uno stato, un altro stato, è stato ucciso da uno stato terzo che l'ha eliminato. Per fare un paragone semplice, la Francia, no, l'Italia e la Turchia sono ai ferri corti per politiche loro divergenze di qualsiasi tipo. Il ministro italiano è in visita in Francia e arriva un drone turco e lo elimina in Francia. Questo creerebbe allora, a parte il fatto che tu elimini un politico e non lo stai eliminando in una casa sua, ma lo stai eliminando in un stato terzo, crei a livello di diritto internazionale uno scenario
anche per quello stato terzo
assurdo. E però questo c'entra poco con quello che stiamo dicendo prima.
E come la risolvo meglio? Come proprio a risolverla? Cioè, come viene...
Se ne sta ancora dibattendo. Elaborata perché, siccome la comunque quelli che erano coinvolti erano gli Stati Uniti, ovviamente il diritto internazionale ha preso le pieghe un po'...
particolari,
un po' così,
tutte sue.
Esatto, nel senso che c'è chi dice che era autodifesa, chi dice di no. Anche lì il diritto, come tutte le cose, è anche molto... non voglio usare la parola personalizzabile,
è soggetto a interpretazioni.
Sicuramente è soggetto ad interpretazioni, quindi in questi casi, sai, non si va mai a pestare i piedi a chi è più grande di te, neanche nel diritto internazionale. Ma questo c'entra poco con il discorso dei droni. Gli americani per 20 anni hanno fatto questo, hanno bombardato e eliminato target che loro consideravano terroristi, in giro per il mondo, soprattutto in Afghanistan, dove loro stavano combattendo una guerra, in Iraq, dove stavano combattendo una guerra, ma anche, per esempio, in Yemen, dove loro non erano coinvolti, o in Somalia, dove loro non erano coinvolti. Arrivava il drone, loro
E al contrario, perché ti ho fatto la domanda agli ucraini che sparano a Putin, ma al contrario, c'è gli USA che fanno fuori Zelensky.
Hanno provato, è stata la prima cosa che hanno provato a fare all'inizio del conflitto, il primo giorno. Loro hanno mandato dei corpi speciali che hanno cercato di entrare nel palazzo presidenziale e eliminare il presidente. Quello era il primo obiettivo. Siccome
gli mandano un razzettino, un drone, un qualcosa.
Cioè, un razzo, allora, a quel livello non puoi uccidere un presidente, nel senso che sapere dov'è un presidente e soprattutto stando mediamente in un bunker o in un posto sicuro è molto molto difficile eliminarlo, soprattutto sapere dov'è, perché il sistema di sicurezza è talmente elaborato che tu non sai mai dov'è.
Ma a un certo punto non girava per strada, tipo.
Sì, ma tu vedevi le immagini, non sono mai state usate immagini di diretta. Cioè lui è venuto in visita a Odessa quando io ero a Odessa, ma tu hai saputo che era Odessa tramite i canali o televisivi o così, dopo che lui era già tornato a casa. E anche se tu lo vedi per strada, tempi talmente brevi che sarebbe impossibile organizzare un attacco immediato
dal momento in cui lo vedi.
Non è come nei film che telefoni e arriva un missile, ci vuole un po' per lanciare un missile, per organizzare, per puntare su un bersaglio in movimento, comunque sempre tenuto sempre in movimento per questo motivo. Ma i russi hanno provato a fare questa cosa, a eliminarlo con dei corpi speciali che sono arrivati al palazzo presidenziale di Kiev. Sfortunatamente per loro. Sfortunatamente per Zelensky, pare che oltre alle truppe di difesa che hanno resistito bene del corpo di difesa di Zelensky, lì ci fossero degli inglesi mandati dal governo inglese, sapendo che c'era questo rischio che avrebbero potuto provare a eliminarlo, a supportare la protezione del presidente.
Inglesi, soldati inglesi.
SAS, i corpi speciali inglesi
È confermata sta cosa? Ovviamente no.
Non è confermata, ma si sa, è stata abbastanza, ormai è uscita, cioè penso che se tu clicchi su Google la lo trovi, SAS inglesi, Zelensky.
Sta venendo in mente un'altra roba, tra l'altro. Ottobre, non lo so, comunque l'ultima volta che è venuto a parlare al liceo.
Marzo 2022.
Marzo, prima ancora, perché ho segnato ottobre. Vabbè, marzo 2022 che è venuto a parlare al liceo.
Il 4 o il 5 di marzo.
No, anche perché ottobre 2022 a quest'anno, ma sono fuso. Vabbè, era l'anno scolastico scorso, 2022, è venuto a parlare al liceo, io mi ricordo. Cioè, tu mi avevi detto che tempo 2 settimane di questa guerra non si sarebbe più parlato.
Ho detto, se questa guerra va avanti più di 2 settimane, vedrete come cala l'attenzione. Guardate i titoli dei giornali. Questa guerra se ne parla, ma come mediaticità è molto correlata.
È calata rispetto
a... Esattamente. Cioè, se è stato i primi 2 settimane, il primo mese, dai, è stata la prima notizia di qualsiasi giornale, perfino di Telebuario, voglio dire, nel senso. Dopodiché, adesso è in un quotidiano normale, è in terza, quarta pagina, in un telegiornale, è nelle notizie di fondo ormai, e tenete conto che io sono stato sui primi mesi e c'erano i giornalisti di tutto il mondo, e ogni giornale, anche i giornali italiani, avevano su mediamente 2, anche 3 inviati. Adesso fanno rotazione di averne su uno, ma ci sono momenti che hanno anche dei buchi.
Non mi interessa più.
Non vende più la notizia, voglio dire, si sta dilungando troppo e la gente è stanca.
Però come livello di pericolo
il conflitto
è uguale? Oppure
il conflitto rimane uguale, anzi no, il conflitto è scalato ancora di più, perché in teoria quel conflitto lì nessuno avrebbe detto che sarebbero gli ucraini. Io non avrei mai pensato che resistessero così tanto. Questi invece hanno resistito un anno e ci sono stati momenti in quest'ultimo anno, che negli ultimi mesi, che stavano nettamente, diciamo, vincendo. Hanno conquistato porzioni di territorio grossissime, da Kharkiv verso est, hanno ripreso Kherson, hanno comunque messo alle corde la Russia, e a livello di armi adesso hanno
capacità. E la Russia ha questioni interne? Cioè, in questo contesto di guerra, internamente come si muovono le loro dinamiche? Presumo che non sarà tutto tranquillo neanche internamente.
Allora, sicuramente no, però a livello di gente che scende in piazza ce n'è pochissima, perché loro avevano preparato un sistema di repressione preparandolo per anni, per cui comunque le proteste di piazza vengono fermate immediatamente. Se tu scendi in piazza, se sei un uomo, vai a finire al fronte o in carcere o al fronte il giorno dopo. Se sei una donna, ti fai magari 5 anni di carcere. Pochi giorni fa c'era un video di dopo che a Kharkiv è stato colpito quel palazzo che aveva fatto 60 vittime civili, anche a Mosca la gente in un monumento, c'è un monumento a qualcosa legato all'Ucraina, e la gente andava, qualcuno andava a portare un fiore, ma come segno di rispetto per questi morti, e la polizia, chi arrivava lì e metteva il fiore, lo arrestava e lo portava via, per far capire il tipo di repressione. Detto questo, sicuramente all'interno del Cremlino e della politica russa ci sono forti...
Chiedevo di cose proprio plateali, popolo...
Il popolo è... Allora, la parte fuori dalle grosse città, fuori dal sistema mediatico occidentale, okay, ha subito il lavaggio del cervello e non ha sicuramente nessun tipo di reazione, anzi all'80% dicono che Putin ha ragione e che l'Europa l'America vuole invaderli.
Okay.
Nelle città ovviamente c'è molta più... c'è molta meno accettazione di questa cosa, ma allo stesso tempo la gente non scende in piazza perché li hanno comunque bastonati fin da subito. La prima settimana hanno fatto 3,000 o 4,000 arresti, così. Gente che va a finire, non hanno problemi di spazio, quindi li mandano in prigioni assurde in Siberia per 5 anni a prendere mazzate in testa, sai, passa in fretta la voglia. Le prigioni russe sono un pochino più complicate delle nostre a livello di sopravvivenza. In tutto questo, anche io ti dico, ho degli esempi di... Allora, Odessa, dove vivevo io, è una delle città più russe che dell'Ucraina, comunque, perché è stata fondata dai russi, perché c'era una grossa comunità russa lì, che ha sempre convissuto normalmente con gli ucraini.
Fondata dai russi?
Beh sì, è stata fondata dai russi, perché è stata fondata da Caterina la zarina.
Tornando tempo dietro.
Sì, 1800. E... adesso c'erano tanti russi e ci sono ancora tanti russi. Io sono andato dal barbiere, e dal barbiere c'era un ragazzo di 25 anni che è un ragazzo russo, e lui mi ha detto, chiacchierando un po', parlava perfettamente l'inglese, abbiamo chiacchierato un po' mentre mi tagliava i capelli, perché ha visto che ero uno straniero, ha chiacchierato, ha cominciato a parlare un po' di inglese, e mi ha detto, ma io sono russo. E io ho detto, come ti sembra, come fai a vivere qui tutto bene, cioè nel senso, hai avuto problemi? Lui mi dice, no, io sono arrivato qua 4-5 anni fa, quando ho cominciato a lavorare qui come barbiere, e sono sempre rimasto qua, non ho mai avuto nessun tipo di problema. Mi dice,
con la gente, nazisti.
Né con i nazisti ucraini, né con con la popolazione adesso, io sono assolutamente visto come uno normale. Sì, probabilmente la polizia sicuramente farà più controlli sui russi, perché vuole verificare che non siano spie e tutto quanto, però dice, tutto sommato io problemi non ho mai avuto. Io i problemi grossi li ho a casa, perché ho perso tutti i miei amici, perché sono diventati lobotomizzati e ci considerano dei traditori. E dice, io ricevo, i miei familiari non mi parlano più, non mi chiamano, perché io sono stato chiamato più volte da mia madre e da mia nonna, che mi dicevano, torna a casa, perché resti con i nazisti, anche tu sei diventato un nazista ucraino, torna a casa, non restare lì.
C'è un sistema del genere, qui adesso cambia completamente tema secondo me, cioè non completamente ma fortemente, un sistema di indottrinamento del genere, cioè come arrivi a costruirlo, nel senso... Come dici, tu non è che puoi svegliarti oggi e dire blocco Twitter, blocco
Vuoi
Instagram,
che ti dica,
blocco
tutto. Ti faccio un esempio che...
Cioè, com'è che avviene la...
Posso come dire si arriva una, a dico una cosa non politically correct, poi se vuoi...
No, vai.
Nel nostro
non sono un grande fan del politically correct.
Nel nostro piccolo, l'Italia ha avuto 20 anni di Silvio Berlusconi, che ha fatto questo... ha conquistato le televisioni e ha venduto la sua immagine.
Sì, adesso
e
non
ha
so esattamente cosa abbia fatto, però comunque è a capo del governo.
In qualche maniera fatto del conflitto di interessi, perché lui era padrone di...
padrone di Mediaset.
Dei media principali. Adesso è stato imparagonabile. Io non sono assolutamente un fan di Berlusconi, ma detto questo è imparagonabile a quello che sta succedendo in Russia. Ma nel nostro piccolo il lavaggio del cervello in periodi anche pre-internet, diciamo, quindi...
Non so esattamente cosa abbia fatto lui, sicuramente dal punto di vista teorico sulla carta è un conflitto di interessi palese ed evidente, però comunque non penso sia stato portato avanti, non penso che avrebbe neanche potuto portarlo avanti a un livello
però
tale.
Però è riuscito a manovrare nel suo piccolo, nei limiti di una è riuscito a manovrare nei limiti di una democrazia e di una costituzione fatta in una certa maniera, comunque a portare al limite questa cosa in modo da controllare il più possibile i media.
E, cioè, cos'è che ha fatto di...
Beh, se tu pensi che tu cominci a gestire i tuoi... Prima di scendere in una campagna elettorale e tu utilizzi i media che hai... dicendo solo la tua opinione, riducendo al massimo i tempi degli altri, il contraddittorio e aumentando i tuoi tempi. Il tuo telegiornale è fatto in una certa maniera, erano gli anni d'oro di Emilio Fede. Voglio dire, Emilio Fede, non, forse voi siete giovani, non ve lo ricordate all'opera, ma guardate che l'Emilio Fede degli anni 90, fine anni 90, era una macchina da guerra di pro Berlusconi. E in più, quando vai al governo, e questo non l'ha fatto solo Berlusconi, lo fa ogni governo che va al governo, la prima cosa che fa, cambia i vertici della RAI. Della televisione pubblica,
sì, quello sempre.
Per gestire, quindi cominci però tu a avere che gestisci pro il tuo partito la televisione pubblica e in più hai quella privata che va ancora meglio e la gestisci per il tuo interesse, capisci che diventa abbastanza pericoloso.
Ma dico,
e nel limite di una democrazia che ti protegge, che protegge questa cosa, dove c'è una democrazia, immaginati un posto come la Russia dove c'è comunque,
cioè, com'è che arrivi a non renderti conto di quello che sta succedendo, nel senso. Va bene, poi hai appunto anche detto, sono cose completamente diverse.
Vuoi,
no?
Entrare
anche
in Russia, discorso, cioè, io non penso... un po' più complicato, ma che ti dico...
Sì, va bene, anche se complicato, cioè, dico, non penso che Twitter non sia mai esistito.
Ti porto in,
cioè...
un campo, in un altro campo minato, cosa è successo durante il Covid con i Novax?
Del tipo?
Del tipo che la sovracomunicazione di i vaccini uccidono, i vaccini fanno male, c'è un complotto, ha creato un movimento, soprattutto in Italia, ma in tanti altri posti, di gente che si è fatta fare lavaggio al cervello di cose antiscientifiche, dai media, da Twitter, da Facebook, da tutto.
Ma lì la questione secondo me è molto delicata, nel senso, io su questo ho delle opinioni abbastanza strane, anche il fatto di dire... se tu dici qualcosa che è considerato non vero, tipo scrivi qualcosa di Novax, tipo che schifo i vaccini, e il post viene bloccato sui social o qualcosa di questo. Non so se è una cosa che effettivamente succedeva, però, o comunque su tutti i post c'era sotto il banner linea guida Covid,
okay.
Quello c'era. Cioè, nel senso, anche lì il confine è molto sottile.
Sì, certo,
è molto nel senso, il ragionamento che io di solito faccio è, a me nessuno vieta, nel senso, se io voglio andare in giro a dire a tutte le persone che conosco che il vaccino fa male, cioè posso farlo, nessuno mi incarcererà mai perché faccio, nessuno mi metterà mai nessuna limitazione, okay, al fatto che io posso dirlo. Se il social, nel senso, nel 2023,
cioè, decide di limitare dei,
no, ma nel senso, nel 2023, e non dico che è analogo al diritto di parola, però nel senso, privare una, se sei un comune mortale, diciamo, no, cioè se sei un comune cittadino, no, ma se sei un esponente politico, cioè è fondamentale comunque per quello che fai avere
il contraddittorio
del social,
sì, ah no,
cioè,
ovviamente
per diffondere la tua opinione, no? E cioè, perché puoi venire bloccato? Cioè, adesso mi sto un po' contorcendo.
No, nel, ma senso, ho capito quello che vuoi dire.
È tanto sottile il dire, ok, i Novax hanno diffuso questa cosa, però non posso neanche...
Ricordiamoci anche un'altra cosa.
Cioè, se secondo me è sbagliato, non posso comunque impedirgli di avere diffusione di quell'idea.
Allora, dobbiamo non dimenticarci una cosa, però, che abbiamo dimenticato spesso, che i social sono una cosa privata.
Esatto.
Ma difatti quello è un grossissimo problema.
Una piattaforma privata. Ma allora il problema non è che cosa ti vieta, ma il fatto che noi...
Ma anche quello è un grossissimo problema,
una piattaforma privata.
Nel senso, io mi ricordo... chi è che era stato... Adesso lascia stare gli esponenti politici tipo Trump, perché poi va lì, è politica, è una cosa diversa.
Il movimento Canon.
Sì.
Per non andare nel Novax, che magari entriamo a toccare la sensibilità di qualcuno, entriamo in una cosa che è conosciuta, ma che coinvolge relativamente poco l'Italia. Il movimento Canon negli Stati Uniti è una bugia gigantesca messa in piedi, ma che sta montando talmente che ha creato che siamo arrivati ad attaccare l'istituzione democratica per antonomasia.
Sì, capito, ha fatto l'assalto.
Ed è stato creato da questa gente qui, per una falsa ragione che è stata fomentata e spinta.
Ho capito, ma allora cos'è che fai? Blocchi il profilo di chi diffonde quella cosa?
Se quello mette a rischio la stabilità sociale, sì. È difficile, però, dove è sempre dipende dove è il limite.
Cioè, uno potrebbe organizzare...
Nel piccolo,
mettiamola in altri termini, secondo me la questione dovrebbe essere decisa da organi statali, cioè come l'organo statale definisce se la tua associazione è un'associazione per bene o è un'associazione che costituisce un rischio per la politica pubblica e per lo Stato. Allo stesso modo dovrebbe essere un organo dello stesso tipo a decidere se la tua attività online è un rischio per cioè è contro lo Stato, è contro è un crimine, un qualcosa di questo genere, oppure no. Ma non può essere deciso, secondo me, arbitrariamente da un privato che che decide di bannarti dal social. Cioè,
devi avere un potere così forte.
È una limitazione incredibile. Forse ne avevo anche già parlato qua con qualcun altro.
Secondo me non registrato.
Secondo me il problema è anche che io dico spesso questa cosa sui social, e dico questa cosa che di quanto i social in questo momento influenzano la democrazia. E perché? Perché i social sono una cosa comunque nuova, di cui la nostra generazione, la vostra un pochino di più, però comunque è comunque la prima generazione, prima, seconda generazione, non si è ancora creato l'anticorpo. Per farti un esempio, ai tempi della televisione, le prime volte, se io penso alla televisione con i miei nonni, quando i miei nonni guardavano la televisione, comunque la frase l'ha detto la televisione, quindi è la televisione in quel momento lì per loro era una novità, però se la televisione e il telegiornale diceva questa cosa era vero, qualsiasi cosa, non c'era discussione perché l'ha detto la televisione. E perché? Perché loro non avevano ancora l'anticorpo e la comprensione della potenza di questo media, che a noi magari poi è venuta, cioè la nostra generazione non dice ah beh se l'ha detto la televisione, cioè non hai il concetto di dire ah beh l'ha detto la televisione quindi è una certezza, anzi sei abituato a farti delle domande e a metterci della criticità nella cosa. La stessa cosa secondo me anche con i social, siamo ancora una generazione che sta, le cose si evolvono e la capacità di percepire le cose si evolveranno, quindi in questo momento i social sono uno strumento molto molto moderno in un sistema come la democrazia che sotto certi aspetti è molto molto vecchio. E le due cose non sempre viaggiano nella stessa maniera, e quindi diventa una cosa diventa pericolosa per l'altra, dei paradossi per cui una cosa diventa pericolosa per l'altra, anche se magari è la massima espressione di democrazia, paradossalmente diventa un pericolo per la democrazia. E il discorso che comunque tu dici, alla fine Facebook è di un privato che può decidere di dire quello che vuole, e di bannarti se non gli piaci, ed è il discorso di Twitter che adesso Elon Musk vorrebbe togliere questo banner, però sì, però no, però
Ah, cioè lui è una figura molto controversa, però in linea di principio secondo me non è sbagliatissimo,
linea di principio è assolutamente giusto quello che dici, ma in linea di nella pratica con uno strumento del genere tu puoi far andare la gente a Capitol Hill e abbattere per un pelo la democrazia degli Stati Uniti e fare un colpo di Stato.
Sì
e io dico perché non ho diritto io di dire questa cosa? Certo, però se io domani mattina ti faccio un esempio stupidissimo, ma da un po' da quello che era successo tanti anni fa con Orson Welles, con le radio. Immaginati che per uno scherzo di cattivo gusto, per un hackeraggio, per qualsiasi cosa, stanotte tutte le tre televisioni Fininvest, Mediaset, sono un po' vecchio, tutte le televisioni, dico quelle perché penso per l'Italia a una struttura privata molto forte, tutte e tre a reti unificate, dicono che siamo stati attaccati dai marziani e dagli alieni, e di nascondersi, scappare, perché stanno attaccando, sono stati facendo vedere dei video elaborati, dove vuoi, scappate, nascondetevi, prendete le armi, nascondetevi in montagna, mettetevi dove volete, ma guardate che stanno arrivando e stanno per ammazzarci tutti, e ti fanno vedere video di quello che sta succedendo, e tu per questo, non dico che ci crederanno tutti, ma hai sicuramente un tot di persone che causi per questa cosa un movimento, una situazione che crea comunque qualche centinaio di morti. Cosa consideri questo? Ed era stato è un scherzo. Questo cosa lo consideri? Estremo eccesso di democrazia? Procurato allarme? Che cosa?
Secondo me il discorso è come è regolamentata la cosa. Cioè, per un fatto del genere potresti intentare un processo?
Assolutamente sì, un procurato allarme.
Ok. Allora intenti il processo, e nel senso si presume che chi vincerà il processo lo vincerà.
Ed è quello che è successo. Ma invece sui soldi...
Ma quello che io dico dei social è che se io, Mark Zuckerberg, decido di bloccarti da tutti i miei social, ti tolgo, se tu sei un politico, un esponente, ti tolgo qualcosa che è paragonabile al diritto di parola nel 2023, sì, quasi, sì, ok? Cioè, questo è il fatto. E io posso togliertelo e nessuno può venire a intentare un processo contro di me perché te l'ho tolto, perché la piattaforma è la mia e i termini e le condizioni sono le mie.
E quindi torniamo a quello che dicevo io prima.
E questo, forse, secondo me, è assurdo.
È quello che ti dicevo, cioè, prima.
Cioè, una parte deve essere regolamentata politicamente.
Certo, però il discorso
è governativamente.
Che,
cioè,
è il discorso che ti dicevo prima, che la democrazia è troppo vecchia, con uno strumento troppo nuovo
che, fa,
è stato, che non è stato ancora regolamentato. Stiamo dando un potere social, fortissimo,
cioè, non per forza nazionalizzare l'intero social, ma la parte della decisione di chi può starci certa sopra maniera. Cioè, alcune
quello
cose regolamentate,
cioè,
sì,
che si può dire, voglio dire, nel senso, come hai, dico una scemenza, come su Instagram hai bloccato le immagini dove si vedono i capezzoli, per dire, sì, ci devono essere a un certo punto dei paletti,
ma perché è un paradosso che un privato sia riuscito a creare un servizio che è diventato paragonabile a un diritto.
Paradossalmente, se ci pensi, cioè, Elon Musk, persona come Elon Musk, è una persona con in mano Twitter, è una persona pericolosissima, nel senso che se lui decidesse domani di candidarsi alle elezioni degli Stati Uniti e lui, vedi come fa, decide a seconda di referendum che fa sui social, dice, sondaggio, ma voglio, se io
vendo
sono,
le azioni
sono
Tesla,
o non sono presidente... Perché lui ha certo detto, come io...
Mi dimetto, do le dimissioni da presidente...
Posso fermare... La guerra in Ucraina potrebbe essere fermata in questa maniera, lui ha detto a un certo punto.
Sì, bisogna, sì,
votate se così o no.
Pena di morte, sì, no, a sondaggio.
Se lui dice domani mattina accettiamo che io divento presidente della Repubblica a seconda del vostro voto su Twitter, e la gente twitta sì e poi si lancia in piazza... Guarda, quello che è successo in Brasile... Il Brasile è stato così con Bolsonaro nelle ultime elezioni, perché il Brasile è ancora un paese più povero di quello che è gli Stati Uniti, ancora quindi con una un livello culturale ancora più basso, quindi per motivi ovvi anche di povertà,
sì.
E quindi queste persone sono fatte fare il lavaggio del cervello, per cui Bolsonaro aveva vinto, avevano rubato le elezioni assolutamente, Lula era un criminale, tutto il discorso dei pedofili di Hillary Clinton e tutti i pedofili di Quanon e così, del movimento Canon e così, è un'arma potentissima, e hai fatto lavaggio al cervello a centinaia di migliaia di persone che erano pronte a prendere le armi e andare in piazza. Negli Stati Uniti vuol dire prendere le armi, non è un gioco come in Italia, che è un modo di dire. Negli Stati Uniti, se tu aizi una roba del genere, la gente, le armi in casa te le davvero, scende in piazza e comincia a sparare, 1.000 o 2.000 morti li fai in un'ora sparando a caso. Da più che lecita la tua, non sei l'unico.
Come fai ad arrivare a una cosa del genere?
Cioè, tu intendi arrivare, intendi...
Come fai ad arrivare al lavaggio del genere? Lavaggio del cervello del genere?
Il lavaggio del cervello, secondo me, è molto semplice. Come fai a limitarlo? Il lavaggio del cervello è molto semplice.
Come fai a... Devi tagliare tutte le informazioni che non sono d'accordo con la tua, propugnare le tue in maniera che
tu devi
siano
fare il lavaggio del cervello, come è stato, guarda come è stato con, lascia perdere il Novax di nuovo con Canon, è così, tu devi convincere tutti che la realtà che ti stanno comunque fregando, insisti sulla fascia di popolazione che ha un livello culturale più basso e che comunque ha questo che vive male perché stipendi bassi, situazioni difficili, e tu continui a insistere tutti i giorni che comunque ti stanno fregando, che le cose non sono così come te le stanno raccontando, che dietro c'è tutta un complotto. Poi fai come con i Novax, quanti Novax ci sono anche in Val Camonica, gente che sono a livello di terza media, a livello scolastico, che hanno...
Ma lì è diverso, secondo me, c'è una cosa quasi statistica.
E
perché...
lì è subentra però il fatto che io sono l'alternativo, io ti presento che i vaccini...
Ma secondo me è quasi statistica. Cioè
che la terra è piatta, io sono un alternativo perché siete voi degli... cioè è il mio momento di
gloria. Ma è diverso,
gloria.
Perché lì è quasi statistico, cioè c'è un'idea di maggioranza che ci sia, indipendentemente da quale sia giusta o sbagliata, perché poi vabbè, sono molto relativista, forse anche troppo, se c'è un'idea di maggioranza non potrà essere condivisa da tutti, ci sarà una fascia di qualcuno che non la condivide, che può essere i Novax, i terrapiattisti, eccetera eccetera, ma una cosa così endemica, cioè convincere così tante persone di una realtà che non è la realtà,
Secondo me perché i media
cazzo è complicato una, secondo me
e questo è un problema anche di algoritmo però se tu pensi che in realtà il numero dei Novax in Italia probabilmente raggiungerà a livello numerico ha raggiunto punto che poteva essere l'1%, ma grazie all'algoritmo il loro
ma perché lo scandalo
la loro capacità di megafono era a livello dell'80%, e questo è il sistema mediatico anche sbagliato televisivo, non solo di internet, il fatto che alla televisione io invitavo la televisione per spettacolarizzare la cosa invitava parlando sempre di vaccino il virologo
e il
come pro e Povia come Novax. E per me questo è sbagliato, perché per me non ci può essere il diritto uguale di due persone, cioè di parlare di una cosa, cioè il virologo può parlare di vaccino, esserci. Ma la persona che non ne sa niente non può parlare di vaccino.
Ma secondo me può esserci, perché traspare che uno ne sa e che uno non ne sa niente.
La gente non crede, non ha questo tipo di valutazione, purtroppo.
E allora il problema è educare la gente, sì. Cioè... Forse sì. Non siamo dei lobotomizzati, nel senso, secondo me, secondo me, allora la soluzione, cioè il dire non devo dare all'incompetente lo stesso diritto del competente può essere una soluzione temporanea, ma non è la vera soluzione. La vera soluzione non è nel andare a porre una limitazione su chi può parlare, ma è andare a potenziare chi ascolta. Cioè, però io devo essere in una condizione in cui se... alla Mediaset, al dettaglio di notte, lanciano reti unificate, l'avviso dei marziani, il maggior numero di persone possibile ha sufficiente spirito critico dopo aver visto Mediaset, oltre che girare sull'altro canale Mediaset, girare anche su quello della Rai, sì, e controllare. Sì, cioè, è questo l'obiettivo, non è dire impediamo a qualcuno di dire questa cosa, secondo me. Cioè, impedire a qualcuno di dire una cosa non funziona, perché ci sarà sempre chi arriverà con un'idea più bizzarra e sarai sempre in difficoltà a scegliere chi far parlare e chi no, il confine sarà sempre più sottile.
E da noi questo può funzionare. Tornando un attimo a da dove siamo discorso, partiti. Da noi può funzionare, perché tu hai la possibilità di cambiare canale e vedere se c'è qualcun altro che dice qualcos'altro. Ma se nell'altro, nei paesi dove tu è rimasta solo Mediaset e gli altri canali li hai chiusi tutti... tu non puoi più verificare nient'altro.
Ma lì dico, com'è che le faccio l'alloggio a domani li chiudi tutti? Cioè, com'è che la vendi? Com'è che la vendi che stai chiudendo tutti i canali? Cioè, dici li chiudo perché li chiudo?
Li chiudo perché complottano contro lo Stato, perché sono una minaccia contro lo Stato, perché sono asserviti...
E già lì la gente ci crede.
Sì, perché sono asserviti, perché io ti dico, sono asserviti agli americani, sono pagati dagli americani e sono quindi sicuramente...
Assurdo.
Funziona così. È anche una dittatura, non hanno democrazia.
Certo.
Nelle dittature ha sempre funzionato così, voglio dire, non hanno, cioè non ci si è mai voluto molto per muovere una dittatura, estremizzarla, si comincia così, si fa una dittatura, poi si cominciano a chiudere i giornali, poi si cominciano a chiudere le televisioni e rimane solo quello che vuoi tu. È sempre, storicamente, da che esistono i media...
Vabbè, siamo finiti a parlare di tutt'altro, però...
Sì, siamo andati in un... però è interessante...
Il momento della guerra può prescindere dagli avvenimenti storici? Ci sono altre cause più personali o in un certo senso più egocentriche, qua parlando di Putin, della Russia?
No. Abbiamo toccato un po' prima, secondo me.
Secondo me la storia va sempre messa nel tempo in cui succede e... vedere il prima e cosa è successo prima.
Okay, dico perché erano uscite notizie sul possibile, non so, cancro di Putin.
No, cioè, secondo me la domanda solo non è quella. Okay. La domanda è se la guerra. Posso permettere di passare la tua domanda? Se la guerra può essere. Se questo genere di avvenimenti su così larga scala dipendono effettivamente da cose di larga scala o possono magari dipendere da una questione che riguarda poche persone, Putin che è malato, il capo di stato maggiore che è folle, l'altro che ha un disturbo bipolare.
No, in quel caso no. Cioè, no, secondo me
cioè,
no.
Ovviamente può la storia è collegata,
parte
però.
Di, allora in questo caso può essere parte in causa, ma non difficilissimamente può essere veramente il motivo scatenante. Sarebbe come dire che la prima guerra mondiale è successa perché un matto ha sparato. A Franz Ferdinand.
Gavrilo Princi.
Esatto. Sì. Cioè, okay. Sì, è stata raccontata così per venderla, per farla scattare, ma la storia è un pochino più complicata di così.
Spedire armi o non spedire armi? Immagino di sapere già la tua risposta, però...
No, la mia risposta invece, non so cosa ti aspetti da me, probabilmente tu ti aspetti che io ti dica non spedire armi.
No, io mi aspetto che tu mi dica sì.
Ah, io ti dico che se non si spediscono armi, però bisogna avere anche una... una proposta alternativa. Perché dire non spediamo armi e non facciamo nient'altro, però vuol dire praticamente ok, la Russia può fare quello che vuole, prendersi l'Ucraina.
Cioè il non, fa, il non reagire è legittimare l'azione che sta facendo.
In questo momento l'Ucraina da sola non può difendersi, verrebbe comunque annientata in una settimana. E perché comunque è impossibile resistere all'attrito che può avere la Russia. Quindi se vogliamo dire lavarci nelle mani, allora però dobbiamo dire chiaramente non spediamo armi e ce ne freghiamo, gli facciamo fare quello che vuole. Però questo vuol dire che però se domani succede che invece dell'Ucraina sarà la Finlandia o la Svezia,
tale
ci comportiamo allo stesso modo, nel senso chi se ne frega, non è roba nostra, non è affare nostro. E credo che nel 2023 è difficile in una globalizzazione come la nostra.
Ma perché anche c'è chi la mette sotto questo punto di vista, cioè c'è chi dice
mi aumenta il gas e quindi
io io ho sentito sto discorso, non invio armi, la guerra finisce prima.
Sì, finisce prima, però
muore meno gente.
Sì, ma allora uno bisogna chiedere,
per cui meglio, cioè allora, non invio armi, la guerra finisce prima, muore meno gente,
uno,
meglio.
Uno bisogna chiedere alla gente che sta morendo cosa preferisce, perché io vorrei chiedere, però allora la decisione sta agli ucraini, non agli altri, dire non muore meno gente. Io non ho ancora incontrato un ucraino in un anno che mi ha detto preferirei che la guerra finisse, cioè che la preferirei che ci arrendessimo e far arrivare
neanche uno.
No, neanche uno. Gli ucraini, tutti gli ucraini,
seriamente, ma soldati, civili,
nessuno,
non ce n'è uno.
Mogli, madri, te lo assicuro, sempre sentito solo dire fino all'ultimo uomo è casa nostra, dobbiamo combattere fino all'ultimo uomo. Minchia. Per andare, non ho trovato,
ma davvero lo tutti giuro. Sai che faccio fatica a crederci, sentito. Cioè ci crediamo, faccio fatica a crederci,
capisco. E anche io avevo io personalmente, poi magari avrò incontrato persone sbagliate, però io in Ucraina in particolare però non ho incontrato una persona che dice arrendiamoci, però facciamoci conquistare dai russi, però salviamoci. Bisogna combattere perché quella è casa nostra e dobbiamo riavere casa nostra.
Se succedesse in Italia, tipo, tu andresti a morire?
Aspetta che ti sto un po' avvicinando il microfono.
Scusami.
Io andrei. Casa nostra, andiamo, ne avevamo già parlato.
Penso dipende. Penso dipende. Allora, io tendenzialmente no, ma dipende dalle dinamiche.
Allora, vi faccio io l'esempio in una maniera.
E ti dico: devo ragionare in maniera egoistica, ok? Ti dico: dipende da qual è l'alternativa. Cioè, l'alternativa è che se io non vado in guerra, cioè ci invadono, ci distruggono a casa, non ho più una vita. O l'alternativa è che la guerra è in Sicilia. Io cioè,
esatto,
hai capito?
Bravo.
Vi
faccio io l'esempio in un'altra maniera. Così.
E poi c'è anche un altro fatto, però, che io adesso sono seduto. Sarebbe bella.
A casa al caldo.
Al caldo, con il mio bel dolce vita in Kashmir, davanti a un microfono.
L'Ucraina in questo momento ha blackout di 18 ore al giorno, mediamente 20, senza riscaldamento e senza acqua.
Dalla situazione in cui mi troverei. Dipende dalla situazione in cui mi troverei, e in una situazione del genere, tra l'altro, probabilmente non prenderesti una scelta basata sulla razionalità, secondo me, ma anche su quello che succede, quello che senti, così, per cui non ho la minima idea. Se tu me lo chiedi adesso, da persona seduta qua, ti dico, boh, probabilmente non ci andrei. Scusatemi.
No,
però...
Te la metto io, se vuoi.
Te la metto io
in un'altra maniera, se vuoi. Allora, il problema è: se domani è la Turchia che invade la Sicilia e tu devi andare a difendere la Sicilia, che anche se sei italiano, ma con il nostro concetto di essere italiani, anch'io ti dico: non ci andrei. Probabilmente dico la stessa cosa che dici tu, perché comunque alla fine, se fosse che domani ti invadono, vuol dire che tu hai i bombardamenti casa per casa, che tu devi andare via da qua, abbandonare casa tua. Rischiare che arrivino dei soldati che potrebbero violentare tua madre o tua sorella, e come è successo, e
diversa storia.
Non so, devi decidere cosa fare: prendi in mano un Kalashnikov e ti difendi o scappi?
Non lo so, cioè, ti dico qual è la cosa che mi piacerebbe fare. La cosa che non è detto che sarebbe quella che farei, quello che mi piace vedermi a fare.
Come dicevi tu giustamente, sono chiacchiere da due persone sedute al caldo.
Quello che mi piace vedermi a fare è trovare un modo di contribuire in qualche modo alla cosa senza prendere in mano il Kalashnikov e senza rischiare la mia vita. Per due motivi: uno perché lo ritengo più corretto, e uno perché, senza essere ipocrita, non rischio la mia vita. Cioè, se trovo un modo.
C'è un problema nella cosa che hai detto tu: quella di non prendere in mano l'arma per uccidere qualcun altro. Assolutamente d'accordo. Il fatto di non rischiare la tua vita, se tu decidi di restare qui, è comunque molto difficile. Però anche volendo fare l'infermiere, il medico, il portantino per aiutare le persone ferite o a dare da mangiare ai vecchi dei villaggi che non ci sono, che non possono, sai che tutti i giorni rischi la tua vita perché
ti stanno sparando
fuori
dal pericolo.
O meno, forse.
No, so, neanche.
Ho visto morire tanta gente. Che non
allora ha fatto una valutazione errata.
No, 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 non è una valutazione errata. È, hai detto una cosa giustissima ed è quello che dico io.
Poi,
è stata una provocazione, ma nel senso che io in primis ti dico, facile stare qui col culo al caldo a decidere. Anche quando stavo in Ucraina, io comunque sono uno che ha un passaporto italiano in mano, quando le cose si mettono male posso prendere su e andare via, non potrò mai avere la valutazione loro. Poi io ti ho detto quello che ho visto riguardo a loro sulla difesa di se stessi. Il fatto è che quando tu...
L'ucraino che arriva dall'altra parte dell'Ucraina? L'ucraino che arriva dall'ovest?
Hanno un concetto molto più nazionalista del nostro.
Sì.
Molto molto più nazionalista del nostro. Gli ucraini sono comunque nazionalisti, credono che l'Ucraina è la loro nazione. L'italiano non ha mai avuto culturalmente questa nazione, cioè facciamo fatica a dire che siamo bresciani o bergamaschi, noi voglio dire, nel senso, non abbiamo questa cultura nazionalista, abbiamo un altro spirito, contano tantissimi fattori interni, loro tendenzialmente sono molto più nazionalisti di noi, hanno vissuto una storia diversa dalla nostra, semplicemente questo.
E no, concludere quello che dicevo prima, questo è quello che dico, mi piacerebbe, come piace vedermi, poi non so cosa farei, probabilmente cioè, magari prenderei e me ne andrei a gambe levate, cioè non ne ho idea.
Non so, non so. Devi anche pensare, però tu hai detto anche una cosa giusta, scusa se ti ho interrotto, hai detto una cosa assolutamente giusta, dipende anche dall'opzione che mi arriva davanti, perché se domani a invadermi fosse la Norvegia, dove il tenore di vita è migliore di quello italiano, ti dico, ma un pensiero sul fatto che si mi governi la Norvegia o che mi governi gli italiani, sarei contento. Se domani fosse la Turchia, la Turchia, che magari la Turchia di Erdogan in questo momento che ti impone comunque le donne devono avere il velo, internet, chiudiamo tutto internet, non c'è più da divertirsi qui, abbiamo forse WhatsApp e
capito.
Un altro tipo di cose e i giornali decidono loro quello che leggi e quello che non leggi, il passaporto te lo decido io quando rilasciartelo, se vuoi uscire, andare da qualche parte e cambiare nazione.
C'è capito, forse così ma un po' perché dici, un po' perché dici è corretto, ma un po' anche perché tocca a te, dici cazzo, cioè tu vuoi venire qui, vuoi togliermi la libertà di parola, cioè sarebbe più per un discorso tipo, cioè se uno viene e mi vengono e mi invade, adesso non lasciamo stare la Norvegia che dici magari mi invade la Spagna, nel senso che più o meno
siamo
uguale,
allo stesso livello,
cioè capito, più o meno
di democrazia,
forse fai il bastardo, direi non mi interessa, però se mi invade qualcuno che dice
sono d'accordissimo,
di parola,
la realtà è quella diversa. Lì puoi essere idealista finché vuoi, ma a meno che tu non sia veramente un super patriota, mi permetti di dire un fascistone di quelli che dice no io combatterò per la mia nazione, io sono uno che dice esattamente come te, se mi vengono gli spagnoli, magari dico gli spagnoli per dire, o i francesi, un occhio io li chiuderei e me li accetterei piuttosto che stare a rischiare di ammazzarmi. Se cominciano a dirmi arrivano, devi mettere il velo per le donne, le chiudono le scuole, chiude questo, i talebani, per farti un esempio eccessivo, ancora più estremo, magari dici, beh, insomma, se voglio le mie libertà devo anche guadagnarmele e devo anche combattere per questo.
Te?
Bah, forse è esattamente il contrario, cioè direi che
oddio,
se venisse qualcuno a privarmi della mia libertà di parola, cioè sarebbe quello il caso in cui scapperei, non tanto quello in cui combatterei per rivendicare un mio diritto.
Dici? Cioè scapperesti per non perderla?
Alla fine tu stai paragonando la libertà di parola alla libertà di pensiero, alla libertà, al diritto alla vita.
No, no, hai ragione. Cioè,
alla fine secondo me è più, cioè nel senso sembra essere più importante, poi hai ragione come... Hai ragione a dire che non siamo lucidi nel... Cioè, siamo troppo lucidi nel valutare questa situazione. Però, boh, cioè, credo di poter sacrificare la libertà di parola nel mio paese se posso avere la libertà alla vita in un altro.
Le tue radici. Cioè, lì considera c'è un discorso di attaccamento alle tue radici, ai tuoi posti, e anche un attaccamento, però, al discorso della... In questo momento tu stai facendo, hai detto una cosa molto, molto giusta, ma se ci pensi è anche una cosa molto, molto egoistica, perché vuol dire che... Tu te ne vai, però non so, tua madre o tuo padre o tuo nonno e tua nonna da qui non vogliono andarsene e rischiano la vita, lì dici io sì me ne frego, vado via io, i miei restano
lì, questo sì, teoricamente,
però
se fossi...
devi pensare che in generale anche per quelli dell'Ucraina è sì io vado via, ma io ho una famiglia e delle persone che non hanno la possibilità di andare via.
Perché non dovrebbero averla?
Perché... Prova a spostare un anziano di 80 anni che ha vissuto qui in questa casa per 80 anni. Tuo nonno, spero che ci sia ancora, si attacca a questa tavola e dice no, io muoio qua perché ho fatto la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale.
Cioè,
ho fatto
fai un esempio concreto.
Tipo?
Prendo la tua ragazza, senza fare nomi, e lei è imprigionata, perché lei era, cazzo ne so,
un attivista.
Fai che semplicemente quando arriva l'invasione, arrivano dal nord, lei era in vacanza, cazzo ne so, da qualche parte, è imprigionata.
Sì, sì, no, stanno arrivando dal nord, sta arrivando la Francia o la Germania a invadere, o tu te ne scappi in Sicilia o le cazzo vuoi.
Sì, sì, no, è chiaro che dipende dalle situazioni, cioè, però se tu, noi stiamo ipotizzando uno scenario teorico, quindi tu sei un singolo individuo, la popolazione è omogenea, quindi non, metti che non ci sia...
no, invece mettila così, cambia le variabili.
Dovresti
cambia le variabili, non considerare una popolazione omogenea, considerare una popolazione dove appunto c'è anche quello, tuo nonno che rimane qua.
Quello non saprei cosa dire, quello mi asterrei.
Perché una delle cose che io ho visto in Ucraina è stato proprio questo, uno dei problemi principali. Gli anziani non se ne vogliono andare, vogliono restare lì. E tu puoi anche dire, allora cazzi tuoi, stai lì, crepa. Però è sempre tuo nonno, tua madre o tuo padre che dice da qui non me ne vado, sono cresciuta qui, è casa mia e io da qui non me la sento di andare via. E dove vado a rifarmi una vita? Perché tu hai 20 anni e vai in Francia, in Inghilterra, in Germania e ti ricostituisci una vita. Io vado là, come non parlo niente che non è l'italiano, e a 70 anni io non imparo un'altra lingua, rimarrò sempre comunque, preferisco morire qua. Sta a te decidere cosa fare.
Sì, no, io ragionavo molto
teoricamente. No, giustamente,
cioè, bene, se fossi unico, cioè se fossi uno, non ho responsabilità nei confronti di altre persone, cosa farei? Poi sì, ovviamente.
Hai ragione.
Non si
può... capisco, hai detto una cosa giusta, non hai detto una cosa senza senso. Io ti tiro fuori questo punto per il discorso del che purtroppo la decisione spesso non è solo nostra. Questo volevo dire.
Sì.
Secondo me vi possiamo stoppare su questo interrogativo. Cosa fareste voi? Se l'Italia o il vostro paese, no l'Italia, perché parliamo in italiano non in inglese, per cui non penso avremo un grosso pubblico internazionale,
direi zero,
venisse invasa, e firma come la tradizione, ti facciamo firmare lì.
Il sistema.
Sì.
Dove posso scegliere
anche in mezzo.
Dove vuoi?
Non ho firmato nessuno in mezzo. Mezzo, mi sembra un po' megalomane, dai.
È il motivo per cui non firma nessuno.
Vuoto in mezzo. Grazie.
Grazie a voi.
Che stile. E non stoppare, Chuck.
Vado.
Grazie ragazzi, è stato un...